Nigga Shango. Mega Sciallo.
Mercoledì 19 luglio 2006. Ecco, in tutto il casino di questi ultimi giorni, mia sorella che si vuole sposare. Piero morto, i viaggi, gli amici, il soggiorno a Lesbolandia e la vasca idromassaggio a mezzanotte. E poi Roma Tiburtina e i barboni. E com'ero 16 anni fa? E l'odore della carne sporca. E poi il ritorno. E la cappa che sclera, io non so perché. Il lavoro va così cos'ha. E in tutto questo casino mi ero quasi dimenticata che domani parto per il Mozambico.
E siete tutti benvenuti con l'inizio di un racconto firmato da una giovane narratrice viaggiatrice che avremo il piacere di ospitare tra poco. Sì, è vero, oggi si parte, potenzialmente potremmo fare il giro del mondo, quello che offre una recente pubblicazione intitolata Partire, sottotitolo Antologia narrativa di geografia emozionale. Un modo originale per chiederci come viaggiano oggi i giovani sotto i 30 anni, quali sono gli stili di vita delle nuove generazioni. Carla Vitantonio, benvenuta.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Rompe il ghiaccio perché è lei la vincitrice. Lei che è stata in Mozambico, si può sapere come prosegue poi questo bellissimo racconto che io a microfoni spenti ho un po' definito una storia d'amore, ma non classica.
Ma il racconto prosegue con un ritorno, come al solito, però come hai detto tu, sì, è una storia d'amore e come le storie d'amore grandi non finisce. Quindi c'è un ritorno in Italia e c'è tutto quello che succede dopo l'innamoramento, quindi anche tutti i problemi e le paranoie di turno e lo spaesamento, eccetera. E poi c'è stato un percorso al di là del racconto, che è stato poi quello mio con l'Africa, che è proseguito anche oltre, insomma.
Però adesso tu ti trovi a Londra e stai mangiando il porridge in questo momento.
Scusatemi, sì, è vero, mi trovo a Londra, ho fatto una pausa porridge e sto terminando la mia formazione di mimo a Londra, perché io faccio l'attrice, non so se questo si è capito, però di mestiere farei l'attrice, quindi sono qui e starò qui ancora per qualche mese, perché ho deciso di fare una cosa che in Italia ancora non c'è e la faccio qui con i miei maestri.
Carla, quanto ti aiuta viaggiare per capire, per approfondire questo tuo lavoro di attrice, di mimo soprattutto? Io alludo alla gestualità.
Ma allora, questo è, non lo so, perché non so come farei a stare senza. Quindi probabilmente il viaggio è proprio per me una condizione essenziale, quasi esistenziale, perché comunque per me ogni viaggio coincide con uno spostamento emozionale, per cui con ogni viaggio io ho sempre associato ad ogni viaggio qualche grosso cambiamento, e non è un caso che poi per me i viaggi siano sempre l'inizio di riflessioni su cose che sono successe, su periodi della vita, su formazione, eccetera. La gestualità, ovviamente, c'è una parte di me che vorrebbe dire che c'è una gestualità universale, non è vero.
Perché quindi, non è vero?
Perché la gestualità in parte è condivisa culturalmente e in parte, secondo me, sempre di più è proprio individuale. È un piccolo atto di creazione, per cui il cosiddetto linguaggio dei gesti, sì, a un livello elementare può aiutare, può essere condiviso, è facilmente condivisibile e comprensibile, però il gesto non è universale, comunque la comprensione del gesto viene al di là proprio, e dopo, forse viene dopo il fatto che ci si è sintonizzati su un altro livello.
Torniamo al tuo Mozambico. Tu dici, io viaggio anche perché in fondo inseguo, cerco dei cambiamenti, delle trasformazioni attraverso le emozioni che mi può trasmettere un viaggio. L'emozione più forte che ci puoi regalare, raccolta in Mozambico, qual è?
L'emozione del Mozambico è la sensazione di un tempo diverso, che non vorrei dimenticare mai. Cioè di un tempo che esiste perché mi è utile, non perché io ne sono schiava. questa è proprio una cosa che cerco di ricordarmi la mattina mentre pedalo per andare a scuola, proprio l'idea, sì, che poi il racconto si chiama così, no? Il mondo non ha fretta.
Esatto, ci siamo dimenticati anche di questo.
Sì, è il tempo. Per me l'Africa mi ha regalato proprio un'idea di poter essere padrona del mio tempo.
Oppure non padrona.
Sì, o compagna, o quello che vuoi, però insomma di non esserne schiava in ogni caso, no? Di non dover essere io che corro dietro a un tempo che mi è stato imposto, ma io che mi scelgo un tempo.
Carla, rimani con noi perché adesso qui ci sono diverse persone, tra cui anche Claudio Visentin è qui con noi,
Esatto,
benvenuto. Per
buongiorno.
te cos'è il tempo?
Ma il tempo è una dimensione, il tempo è la fretta soprattutto. Io sono un uomo inseguito sempre da degli impegni pressanti e alla ricerca di un diverso senso del tempo. E un po' lo trovo anch'io in viaggio indubbiamente questo distacco dalla quotidianità è forse la cosa più preziosa che il viaggio ci dà.
Questa sospensione.
Questa sospensione dai mille impegni quotidiani che poi si impadroniscono della nostra vita.
Allora, tu sei presidente della scuola del viaggio, curatore di questa pubblicazione che si intitola Partire, l'abbiamo già detto in apertura. È una pubblicazione unica perché, a mio avviso, riesplora con emozioni giovani il viaggio, ma domanda, le emozioni hanno un'età?
Ma qui sul tema dell'età è stato molto interessante. Intanto ho scoperto che il concetto di giovani per cui si poteva partecipare al concorso andava fino ai 35 anni e oltre, il che è un bel concetto di
Si è
gioventù.
spostato.
Si è spostato parecchio, questo è un primo dato molto interessante, non sei più giovane a 20 anni, ma a quanto pare lo si è anche a 30, lo si è anche a 30 o a 35. E poi direi l'aspetto proprio interessante di questo grande concorso nazionale è stato non tanto o non solo il risultato in sé, questo volume, questa raccolta di racconti di viaggio, ma proprio di aver gettato uno sguardo dentro un modo di viaggiare di queste giovani generazioni di cui noi non sapevamo quasi niente fino a questo momento. E quindi abbiamo cominciato a capire qualcosa, perché queste non sono generazioni legate a grandi movimenti, a grandi appartenenze politiche, come erano gli hippie negli anni 60 che andavano tutti in India col furgoncino Volkswagen. Ecco, queste sono generazioni più frantumate, più disperse, e quindi è molto interessante cominciare a capire qualcosa di che cosa è il viaggio per loro.
Carla, è vero?
Ah, sì. Beh, io penso che in qualche modo se il professore ha scelto il mio racconto è anche perché vi ha trovato un po' di queste cose qua. Io comunque devo dire che rispetto a questa cosa, sì, penso che il viaggio nella mia generazione sia inteso proprio come esperienza spesso individuale. Come, sì, come un'esperienza intima, no? Io non vivo molto, per esempio, l'esperienza della condivisione del viaggio, che per esempio mi raccontano i miei, no? Di quando erano giovani e partivano. Il viaggio era un'esperienza collettiva. Io da pochissimo tempo sto sperimentando il viaggio nella coppia, come esperienza di coppia, però sì, penso proprio che nella mia generazione sia un'esperienza di crescita personale, che si fa da soli, soprattutto, almeno io viaggio da sola.
Una volta è vero, pensavo anch'io ai nostri viaggi Interrail, sacco a pelo, eccetera, eccetera, c'era una consapevolezza diversa, una ricerca forse diversa.
Ma chi lo sa, io credo che ci sia anche una ricorsività, cioè poi ogni generazione ovviamente ricomincia da capo a porsi tutti i grandi problemi della vita, la famiglia, il lavoro e i viaggi, perché i viaggi poi sono uno di questi. E quindi non c'è un prima, un dopo, un meglio, un peggio, ma c'è proprio questa ricominciare da capo, ogni generazione è chiamata in fondo a reinventarsi la propria vita. Mentre è molto interessante il fatto che ogni generazione ha i suoi stili di viaggio, tu citavi l'Interrail, ecco, l'Interrail oggi è abbastanza passato di moda, lo si fa in questa forma nostalgica, rievocativa. Chi l'ha fatto magari una volta nella vita vorrebbe rifarlo. Perché ci sono le compagnie low cost, perché ci sono le grandi capitali collegate, perché c'è l'Erasmus, c'è tutto un mondo diverso.
Al telefono abbiamo anche Chiara Meriani, che saluto.
Buongiorno.
Giovane giornalista triestina, specializzata in turismo responsabile, questo noi non l'avevamo, Claudio,
No?
viaggiatrice e quel che ci interessa soprattutto è che da poco ha concluso una ricerca comparativa sulle abitudini di viaggio di ragazze austriache, italiane e slovene. Ricerca che ha realizzato presso l'Università di Graz. Come mai, Chiara, questa ricerca?
Innanzitutto mi sono occupata della storia e della psicologia del viaggiatore con la tesi di laurea fatta a Trieste E durante questo studio mi sono accorta che le donne non si vedevano quasi nella storia del viaggio. Ecco che in secoli di nomi famosi, mitici, di viaggiatori, ecco, non comparivano donne. Allora mi sono chiesto un po', che fine hanno fatto queste figure femminili, sono andata un po' a cercarle. E il lavoro perciò è diviso in realtà in due parti, una parte di viaggio attraverso la storia del viaggio visto con occhi femminili, alla ricerca di quei personaggi sopra le righe, ecco, che hanno viaggiato già in tempo,
Alternativi, come si diceva.
ecco, alternativi, fino a giungere a un'analisi invece sui comportamenti attuali di tre gruppi di ragazze a me più vicine, perciò ho scelto l'Austria, la Slovenia e l'Italia appunto per capire invece come viaggiano oggi le ragazze, se viaggiano poi da soli o in compagnia, abbiamo anche detto questo, e se poi sono diversi i comportamenti in base alle nazionalità o abbastanza simili. Ecco, questo è stato lo scopo della ricerca.
E qual è stato il risultato? Cioè, c'è una differenza tra le ragazze, donne austriache, italiane e slovene? C'è un modo diverso di cercare qualcosa?
Direi di sì, le differenze ci sono, credo siano dovute naturalmente a differenze culturali di base, innanzitutto la preparazione linguistica o anche diciamo, la base economica su cui si possono appoggiare. Direi che per esempio le slovene sono le più economiche, come dire, no? Il pullman e il campeggio sono ancora molto in voga presso le ragazze viaggiatrici slovene. Ci tengo a precisare che appunto il target è giovane, tra i 20 e i 30 anni, ed è di estrazione universitaria, quindi comunque un target abbastanza definito e comparabile. Le italiane e le austriache preferiscono l'albergo. Le austriache sono le più spendaccione in realtà tra tutti e tre i gruppi analizzati e si differenziano curiosamente anche le mete di viaggio, non tantissimo, ecco, però sia tra le mete europee che quelle extraeuropee ci sono scelte diverse, il primo posto nelle classifiche, no? Per l'Austria abbiamo l'Italia, abbastanza scontato, però è vero, quindi le austriache vengono volentieri in Italia in vacanza e anche in Grecia, in Spagna, perciò alla ricerca del mare. Le italiane restano in Italia, per esempio. Questo è un dato, sono le uniche dei tre gruppi che viaggiano soprattutto nel proprio paese. Forse perché non conoscono molto le lingue, per esempio un'altra differenza di base, una lingua virgola due per ogni italiana, mentre le slovene
Eh beh, certo.
quasi raggiungono le quattro lingue, ecco, di media e si parla. Quindi capisco che poi magari sono lingue simili, anche poco conosciute nel mondo, però sono quattro lingue, quindi una capacità di muoversi in modo indipendente, come diceva Claudio, appunto viaggiare da soli, sì, ma bisogna avere anche i mezzi, e quelle italiane forse scarseggiano un po' in preparazione linguistica. E queste perciò le differenze culturali, diciamo che sì, vanno inevitabilmente a riflettere sui comportamenti concreti, mentre sugli atteggiamenti più emotivi verso il viaggio abbiamo molta somiglianza.
Interessante questo aspetto del viaggio delle donne. Come diceva Chiara, storicamente le donne sono state viaggiatrici eccezionali, sono sempre state l'eccezione rispetto alla regola. Si cita spesso, ecco, Ulisse e Penelope, Penelope rimane a casa, Ulisse viaggia. Oggi però non c'è dubbio che le donne sono il contingente più numeroso e più motivato che affronta i viaggi. Le donne tra i 25 e i 40 anni, che a volte hanno delle migliori prospettive economiche, un minore carico di famiglia rispetto al passato, a volte un minore interesse per le carriere intese in senso tradizionale. Questo mix fa sì che oggi, diciamo così, il primato dei viaggi, la guida dei viaggi sia in questo gruppo femminile e potrebbe essere una rivoluzione di grandissima portata, perché è la prima volta nella storia che non sono gli uomini a incarnare questo modello del viaggiatore, almeno così mi pare.
Carla, lo ricordiamo vincitrice di questo concorso con il racconto Il mondo non ha fretta. Allora ti chiedo, narratore di viaggi, secondo te, con parole, immagini, si diventa?
Dunque, narratori di viaggi si diventa un poco con l'esperienza e un poco si è. Io penso di essere sempre stata narratrice della mia vita, faccio questo di mestiere e sono diventata anche narratrice del viaggio, dei viaggi che compio. Però è possibile che con una certa esperienza si diventi narratori, perché poi insomma dopo un poco che viaggia riesce a cogliere quali sono, no, le cose essenziali, le cose che, come dire, vale la pena. No?
Si dice che la scrittura, e mi rivolgo a tutti e tre, la scrittura e il linguaggio narrativo del viaggio sia un po' smarrito, lasciando proprio il posto a certo telegrafismo, sms, email, eccetera. Eppure si parla anche di alfabetismo di ritorno, sì. No? Non è farina del mio sacco, però l'ho letto ed è molto bello ed è molto, credo, anche vero. Chiara, cosa ne pensa?
A me è successo, mi riallaccio al discorso di Claudia sui viaggi in solitudine, che anche per me sono magari un po' sofferti, però sono i viaggi migliori che ho fatto. Ecco, per me è stato l'email, per esempio, è stato uno strumento che a casa uso per lavoro, con un po' di questo stress da tempo che manca, di cui parlava Claudio, perché effettivamente si riducono a frasi sparate, no? Così nella rete. Mentre in viaggio, non avendo il dovere di scrivere niente a nessuno, mi sono trovata poi a distanza di un periodo di assenza, di comunicazione, la voglia di raccontare magari alla famiglia, agli amici cosa vivevo e di raccontarlo non più con una lettera vecchio stile, ma ormai insomma con un'email. E il mio viaggio alla fine l'ho riletto a posteriori con le email mandate agli amici. Ed erano papironi lunghissimi in realtà, in cui raccontavo effettivamente le emozioni, i posti visti, quindi sì, alfabetismo di ritorno, diciamo usato in un'altra maniera, anche questi nuovi mezzi di comunicazione, in fondo era veramente come scrivere una lettera, solo con la magia di poterla far arrivare al destinatario in tempo reale.
Forse Claudio la mail mette meno soggezione.
Sì, senz'altro una cosa che ci ha colpito in questo proprio concorso nazionale è stato vedere come le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione non sono ancora utilizzate interamente. Cioè i giovani viaggiatori sono ancora abbastanza tradizionali e quindi o scrivono un racconto di viaggio o fanno delle fotografie, tutto sommato abbastanza classiche, mentre ci sono senz'altro delle nuove potenzialità tecnologiche, nel senso tenere un blog in rete, fare fotografie con i cellulari, raccogliere ad esempio dei suoni, campionare dei suoni registrandoli con il telefonino, con un piccolo registratore. La tecnologia offre molte potenzialità che sono ancora inesplorate e questa generazione che noi immaginiamo come ipertecnologica, poi nelle persone che viaggiano e raccontano i viaggi è spesso conservativa, segue ancora dei modelli tradizionali del passato.
Quindi, come dire che ci sono dei minimi comuni denominatori che resistono.
Sì, il cambiamento riguarda dei piccoli gruppi forse molto visibili mediaticamente, poi la maggior parte delle persone si gestisce la sua vita in maniera forse più tradizionale.
Voi avete proposto per questo concorso tre temi, tra cui scegliere appunto quello che più ispira il viaggio del cuore, il mio viaggio a impatto zero, il viaggio della maturità.
Sono i tre grandi temi oggi per i giovani, il viaggio del cuore che fa riferimento a una dimensione emozionale che è propria di quell'età. Il viaggio a impatto zero perché ovviamente il tema dell'ecologia è un tema quanto mai attuale presente in quella generazione e il viaggio della maturità perché non si sa più quando maturino queste nuove generazioni. Allora il problema di porsi queste idee della maturità anche attraverso il viaggio è interessante. In sostanza si smette di essere giovani quando si accettano delle responsabilità, probabilmente si arriva o si ritiene di aver raggiunto una maturità. Oggi non è ovvio, una volta succedeva a una certa età, succedeva in maniera più prevedibile e un po' automatica. Oggi è più una scelta che le persone fanno e quindi è interessante investigare anche questo aspetto.
Quindi siamo in fondo un po' tutti eterni giovani?
Diciamo Peter Pan è un po' un modello molto presente nella nostra società. Il problema credo sia il fatto che i giovani in passato invidiavano gli adulti e desideravano diventare il più rapidamente possibile come loro.
Perché vedevano, ravvisavano nell'età adulta la libertà forse?
La libertà, le opportunità, una realizzazione di sé. Mentre oggi sono quasi gli adulti stressati e sovraccarichi di aspettative che invidiano la libertà dei giovani. Allora il giovane che si vede invidiato ha meno motivazioni per crescere e per uscire da questa condizione.
Allora io lascio concludere con un commento, con un'immagine, quello che volete. Chiara e Carla. Chiara, cosa dice a questo proposito?
Ma condivido, sì, io sono partita per il Brasile, giovincella, alla ricerca di avventure in solitaria, ecco, ho raggiunto il mio ragazzo in Brasile che era via da tanti mesi e sono tornata che aspettavo un bambino, questo per dire che ho sbattuto proprio contro la maturità, che è questo, cioè è prendersi le responsabilità che arrivano e non è facile perché devo dire in questi anni, ormai il mio bambino ha 3 anni e mezzo e aspetto il secondo, quindi
Un altro viaggio, quindi.
Un altro viaggio, e devo dire che non è facile fare questo passaggio interiormente, perché tra i 20 e i 30 anni effettivamente noi adesso godiamo di una libertà, di una capacità di fare esperienze che è difficile abbandonare. Poi si abbandona felicemente per questi motivi, sapendo che poi tornerà, ma tornerà diverso. Devo dire che appunto la invidiavo un po', Claudia, quando parlava di io viaggio da sola, io non lo posso più fare. E sto scoprendo adesso il viaggio con i bambini, è una meraviglia, però è diverso. Ecco, quella solitudine io con il mondo l'avrò molto più là nel tempo, e questo penso faccia parte del gioco della crescita qui che sto affrontando con soddisfazione e con difficoltà.
Carla, che punto è della maturità?
Ma io ho smesso di essere matura da un po' di tempo, quindi sto ritornando indietro, però la mia immagine invece fortissima è il primo viaggio di cui ho ricordo, che è poi quello che mi porto con me sempre, no? Di quando ero piccola e c'erano questi i viaggi attraverso l'Italia. Mio padre caricava la nostra Lancia, ci infilava tutti in macchina, assolutamente più persone del previsto. Ricordo che eravamo 7, io e mia cugina stavamo nel bagagliaio e ci facevamo tutta l'Italia per andare al mare, ed erano dei viaggi bellissimi in cui la condizione più bella non era l'arrivo al mare, ma era proprio il viaggio nel bagagliaio, e questa sensazione del percorso, che è la bellezza del viaggio, io me la porto con me, e ogni viaggio è questo, no? È il cammino, per cui per me forse anche andare verso la maturità è un viaggio.
E allora pronti per ripartire fra una settimana per nuove destinazioni. Da Sara Tognola l'auguro di viaggiare e percorrere tanti chilometri anche con la fantasia.
Mega Sciallo.